Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo alla puntata 902 di questa trasmissione che giovedì prossimo, se non ci sono sorprese, compierà 18 anni. Siamo partiti il 1° dicembre 2005, quindi siamo molto contenti di raggiungere questa cifra che mi sembra che non è di poco conto. E cosa parliamo in questa edizione? Inutile dire che il centro passerà per l'Argentina. Ci siamo dedicati giovedì scorso, ho fatto il collegamento in diretta con Buenos Aires per parlare con l'istorico corrispondente che ha l'agenzia ANSA presso la capitale argentina. Anche oggi faremo il collegamento con Buenos Aires, però parlando della questione del femminismo. Dopo la vittoria del 19 novembre, Javier Milei, che è stato, lo ricordo, eletto presidente, uno dei settori sicuramente che più temono per quello che potrà succedere dopo il suo insediamento il 10 dicembre prossimo, è il femminismo e la lunga lotta che hanno fatto le donne per difendere il loro diritto a decidere sul proprio corpo. Naturalmente che mi sto riferendo all'aborto. E poi ci sono altri temi che proveremo a capire dentro il possibile cosa potrebbe succedere dal 10 dicembre in poi. E il condizionale credo che è più obbligo che mai, perché abbiamo poche certezze di quello che potrebbe fare il governo di Javier Milei. Bisogna capire quanto ci sarà il Milei della campagna elettorale e quanto ci sarà il Milei da presidente. Lo sappiamo, in Argentina, Italia, in qualsiasi parte del mondo, molti politici fanno un discorso molto diverso che dopo quando raggiungono il potere. Sarà il caso dell'Argentina? Lo capiremo fra meno di 20 giorni quando inizierà a esercitare il potere il presidente eletto. Prima faremo il collegamento proprio con un analista, con un politologo di un'università argentina. Dopodiché ci collegheremo con Buenos Aires per fare un'analisi di cosa potrà succedere con questi diritti. Prima parlavo del diritto delle donne all'interruzione e alla gravidanza, ma in realtà ci sono anche altri diritti, come per esempio quello di umani. Una delle minacce della neo vicepresidente Garruel, il suo cognome, è di finire con i processi contro i genocidi, contro i criminali della dittatura che ci fu, va ricordato, dal 1976 fino al 1983. Quindi lo vedete che sarà l'Argentina il centro della nostra trasmissione, però sotto diversi punti di vista: economici, sociali, dei diritti che corrono i rischi. Prima stavo vedendo i quotidiani dell'Argentina, per esempio già i sindacati hanno paura che si tolga niente meno che la tredicesima. Quindi ci sono tanti spunti da capire e proveremo a rispondere a tante domande nel corso di questa trasmissione. Trasmissione che l'ascolterete senza nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Mi sembra che è più importante che mai darci una mano, signori ascoltatori. Allora, c'è un tango molto famoso in Argentina, Italia un po' meno, che si chiama Cambalache, che parla dell'inganno, di come vale lo stesso un analfabeto che un grandissimo professore, che vale lo stesso una persona onesta che un ladro. E quindi questo tango Cambalache lo sentiamo nella versione orchestra di Francisco Canaro. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco con la prima delle interviste. Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano e credo che un'analisi di quello che è successo la scorsa domenica in Argentina è molto importante, per questo è che ridò il benvenuto dopo un po' che non lo sentivamo a Camilo Robertini. Camilo Robertini, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per accettare il nostro invito. Camilo, la prima domanda che vorrei farti, un po' generica, me ne rendo conto, è qual è l'analisi che hai fatto dopo questo esito elettorale che in parte lo possiamo considerare come svolgente, almeno per una parte della popolazione, no?
No, le analisi che sono state fatte, che ho avuto modo di leggere, che ho condiviso anche con i colleghi, sono innumerevoli e senza dubbio la vittoria di Javier Milei alle elezioni, al ballottaggio dello scorso 19 novembre segna sicuramente uno spartiacque nello scenario politico argentino contemporaneo. E in un certo qual modo il primo elemento diciamo da considerare è che finisce con la vittoria di Javier Milei quella bipolarismo che aveva contraddistinto l'Argentina dal ritorno alla democrazia, cioè dall'83 in avanti, e si inserisce questa terza forza, appunto questa dei cosiddetti libertari o comunque del partito La Libertad Avanza, che appunto manda gambe all'aria quello che era il sistema contraddistinto da una forza peronista e una forza radicale e poi dopo il radicalismo una forza di centrodestra, appunto Por el Cambio o Cambiemos, che in qualche modo si erano alternate queste due forze dal 83 in avanti. L'altro elemento che evidentemente si entra più nel vivo della questione ha a che vedere con il fatto che un presidente impresentabile, come potremmo dire, vince in Argentina e ricongiunge quella che è l'esperienza politica contemporanea, quello che è stato il trumpismo negli Stati Uniti, quello che è il governo di Orbán in Ungheria, quello che è stato il governo di Bolsonaro in Brasile con la futura presidenza argentina. Quindi questo è il quadro nel quale si muove, diciamo, questo è il quadro generale delle elezioni che si sono appena concluse. In un contesto nel quale appunto l'Argentina vive un periodo di profonda crisi, anche qui da te ne abbiamo parlato spesso della crisi argentina, penso che siano due parole oramai quasi inscindibili, Argentina e crisi, e dunque questo è il quadro, succede in un contesto di crisi, dicevo, non solamente istituzionale e politica, di una sorta di riedizione di quello che fu il Que se vayan todos del 2001, ma succede anche in un contesto appunto economicamente assolutamente fragile, al limite dell'iperinflazione e della disgregazione sociale.
Camilo Robertini, faccio una domanda, però ti prego di smentirmi perché magari è sbagliata. La domanda era se ha vinto Milei o ha perso il peronismo, nel senso che qualsiasi candidato che si presentasse contro il peronismo avrebbe vinto e quindi le proposte che ha presentato all'elettorato Javier Milei in realtà passano un secondo piano, perché l'importante era cambiare quella situazione in cui stanno vivendo oggi gli argentini.
No, io penso che non ci sia mai un bianco o nero, quindi evidentemente ha vinto Javier Milei e ha perso il peronismo, e evidentemente ci sono entrambi gli elementi in gioco. Sicuramente il fatto che il candidato del peronismo fosse il ministro dell'economia, cioè Sergio Massa, non ha aiutato. E sicuramente in una democrazia liberale contemporanea è normale che di fronte al fallimento di un governo in carica di solito l'opposizione possa affermarsi. Eppure io considero che la vittoria di Javier Milei è anche una vittoria sua personale, che si è costruita in un sottobosco, in un terreno di coltivo nel quale le nuove destre reazionarie hanno sempre più successo sull'elettorato. Molti nelle prime riflessioni hanno giustamente ricordato che quello che è stato definito il voto bronca, cioè il voto arrabbiato degli argentini, di per sé giustificherebbe il risultato ottenuto da Milei. Io in realtà, che probabilmente sono più pessimista, riconosco anche il fatto che l'opzione politica incarnata da Milei è un'opzione politica che ha un suo appeal elettorale. Voglio dire, Milei comunque si è attesa attorno al 30% del voto nel secondo turno, nel primo e nel secondo, e dunque, come dire, seppur non possiamo entrare nella mente di ognuna delle persone che hanno votato Javier Milei al primo e al secondo turno, possiamo dire che grosso modo sono persone che condividono la sua piattaforma politica che, vale la pena ricordarlo, è del tutto politicamente scorretta, se vogliamo dire, ma non solo, evoca scenari funesti per le classi popolari dell'Argentina e soprattutto per quello che è l'organizzazione dello Stato argentino così come lo conosciamo, cioè uno Stato che, eccezione più unica che rara nel cono sud latinoamericano, garantisce diritti come diritti universali come per esempio l'accesso alle cure mediche, l'istruzione pubblica e gratuita e via discorrendo. Javier Milei vince le elezioni invece dicendo qualcosa di diverso, in assoluta discontinuità, cioè che l'uguaglianza sociale, quindi riesce in qualche modo, è riuscito a installare questa contraddizione in termini, secondo cui l'uguaglianza sociale è l'elemento che ha determinato la povertà in Argentina, cioè l'Argentina è un paese povero perché viene da 70 anni di uguaglianza sociale. Questa è una delle basi discorsive del partito di Milei che ha fatto breccia nell'elettorato argentino. Dall'altro lato, poi, tornando, per non evadere la tua domanda, cioè il peronismo è stato sconfitto, il peronismo ha retto nella provincia di Buenos Aires, che è un poco una delle sue roccaforti, ma poi è veramente stato spazzato via nelle altre province dell'Argentina. Pensiamo a cosa è successo a Córdoba, cosa è successo a Santa Fe, cioè nelle province più popolose dell'Argentina, no? Dove si è addirittura al ballottaggio in alcuni comuni ha superato il 70%.
Sì, ma la provincia di Buenos Aires, che è una regione che è indipendente dalla città di Buenos Aires, storicamente il peronismo vinceva con buon vantaggio, mentre che adesso è stata una maggioranza un po' più risicata, no?
Sì, nella provincia di Buenos Aires per l'appunto vince il peronismo col 50%, mentre eravamo abituati a delle percentuali decisamente più alte. È ovvio quindi che l'elettorato, anche storicamente l'elettorato peronista, riconosce uno sbriciolamento e un peggioramento generale delle sue proprie condizioni di vita, quindi ovviamente soprattutto nella prospettiva di un sistema politico elettorale che funziona per ballottaggi, per esclusioni, molti probabilmente hanno preferito Javier Milei, che in qualche modo, in maniera assolutamente sui generis e assolutamente negativa, aggiungerei, propone un cambiamento, no? Perché invece il candidato Sergio Massa non è riuscito a far passare la propria candidatura con una discontinuità con quello che era stato il governo di Alberto Fernandez, ma in generale col kirchnerismo.
Camilo Robertini, un ricercatore all'Università Nacional de General Sarmiento in Argentina, è l'elettore peronista, si è collegato in alcuni casi ai settori più sfavoriti, la società dei più poveri. Secondo te le classi sociali più basse hanno continuato a votare il peronismo oppure è una buona parte dell'elettorato di Milei?
Allora, Milei è trasversale, nel senso che nel primo e nel secondo turno ha avuto ottimi risultati anche nei quartieri popolari, anche nelle vicia miseria e dunque è riuscito a coinvolgere anche fette della popolazione che stando alle dichiarazioni che abbiamo letto in questi giorni, fette delle popolazioni che verranno direttamente travolte dalle politiche di austerità che Milei promette. Quindi in questo senso il candidato della Libertà d'Avanza, il presidente eletto dunque, è riuscito a far passare la propria proposta libertaria, tra virgolette, o anarcocapitalista, come anche è stata definita, come una proposta popolare. Il che è evidentemente una contraddizione in termini. Il punto è certamente che il peronismo, che il kirchnerismo di governo non sono più riusciti a garantire la redistribuzione della ricchezza in un contesto ovviamente assai sfavorevole per l'Argentina, che si può riassumere questa congiuntura negativa per l'Argentina su due punti fondamentali. Il primo ovviamente sono i lunghi effetti della pandemia, che noi abbiamo tutti archiviato rapidamente, ma da un punto di vista economico vivono tutti i paesi del mondo, ma l'Argentina più di altri, dove le misure sanitarie sono durate più a lungo che altrove. E il secondo elemento sono stati anni senza piogge che si traducono banalmente nell'assenza di soia, mais e grano, che sono le commodities che fondamentalmente generano dollari per l'economia argentina. Quindi l'Argentina ha dovuto comunque transitare per questa, che poi è divenuta una tempesta perfetta, e quindi è stato facile per l'opposizione prima di Milei e contestualmente quella di Junto per il Cambio, della ex candidata al presidente Patricia Alpurrich, sottolineare la decadenza argentina, no? Che è una frase, che è un assioma molto evocativo, ma che andrebbe appunto approfondito.
Javier Milei, visto che non ha nessun sostegno né fra i governatori, neanche in Parlamento, è un governo ricattabile da parte della destra cosiddetta più tradizionale?
Allora, Milei non avrà e non ha la maggioranza nei due rami del Parlamento, quindi evidentemente dovrà scendere a patti con Conjunto por el Cambio, con
Maurizio Macri.
Mauricio Macri, con Patricia Burrich e con altri esponenti di spicco del centrodestra argentino. Ovviamente dobbiamo anche considerare che tra due anni ci saranno, ovviamente due anni sono un tempo molto lungo per la politica argentina, però qualora le misure shock che promette Milei dovessero dare dei risultati inizialmente non catastrofici, nulla toglie che l'alleanza La Libertà d'Avanza possa ottenere anche un buon successo alle elezioni parlamentari che si svolgeranno tra due anni. Quindi evidentemente nasce in questo momento, è nato in realtà prima, cioè quando si è arrivati al ballottaggio, una dialettica e una discussione tra Milei e il centrodestra tradizionale. Bisognerà capire, come spesso accade in questi casi, chi mangerà chi. Cioè, se la classe politica di Juntos por el Cambio prevarrà su quella che praticamente non esiste di Milei, oppure se Milei riuscirà col suo carisma, bisogna dire fin dove, a imporre la propria agenda e la propria nomenclatura. Ovviamente Milei è stato molto critico con quello che è stato il centrodestra di Macri, di Larreta e via discorrendo, e dunque di fronte a quello che è stato definito gradualismo, cioè fare le riforme per sbloccare il paese in maniera graduale, lui invece insiste sulla teoria dello shock, e quindi bisognerà anche capire su questo terreno come evolveranno i fatti.
E secondo te l'importantissima struttura politica che c'è sul territorio da parte del peronismo potrà fare breccia nel governo di Milei? Potrà influenzare questo, oppure non lo farà sentire il peronismo questa forza?
Io penso che all'inizio il peronismo avrà un grossi problemi, perché è stato così forte il trionfo di Milei che all'inizio anche l'opposizione, anche quella sociale, anche quella della piazza, cioè, avranno grosse difficoltà nell'affermare le proprie ragioni nel farsi percepire degli argentini come legittime. Quindi probabilmente Milei nei primi mesi, nel primo anno, nei primi sei mesi, probabilmente più realisticamente, goderà di un assegno in bianco da parte della società argentina e dunque potrà operare in maniera abbastanza libera.
Non ti chiedo di fare l'indovino, ma secondo te quanto ci sarà del Milei della campagna elettorale e quanto diverso sarà dopo il 10 dicembre?
Ecco, a questa domanda potrò rispondere dopo il 10 dicembre, giustamente.
È un mistero, sì.
Però non mi sottrago a questa domanda. È evidente che come la politica contemporanea, non solo latinoamericana, ci ha abituato, c'è sempre di più uno iato tra quello che si dice e quello che si fa. E quindi lei non sarà da meno. Dalle prime dichiarazioni che abbiamo potuto vedere in questi giorni, anche oggi stesso, sembra che questo posizionamento radicale, rabbioso di Milei sarà confermato. Bisognerà capire però, ecco, fin dove potrà arrivare, quindi probabilmente anche queste dichiarazioni che stiamo leggendo adesso, come per esempio l'idea di tornare a una politica di privatizzazioni senza controllo, la fine della partecipazione dello Stato nelle costruzioni, nelle infrastrutture, l'idea anche di privatizzare il sistema delle pensioni e via discorrendo, probabilmente queste sono delle dichiarazioni che servono anche a registrare in questo momento qual è lo stato d'animo dell'opinione pubblica. E poi appunto la metà o i tre quarti delle riforme che Milei ha promesso debbono comunque passare dal Parlamento e al momento non c'è una maggioranza parlamentare, quindi lì, come ci insegna la politica contemporanea, bisognerà negoziare e dal temperamento, dall'indone sembra che Javier Milei non sia una persona disposta a negoziare, a scendere a compromessi, però penso che presto anche lui apprenderà che in realtà la politica è fatta così e che quindi su alcuni punti dovrà cedere.
Le leggi contro l'aborto potrà portarle avanti, o anche questioni che riguardano i diritti umani che sono stati molto contestate, secondo te riuscirà a cambiare questa situazione?
Bisogna capire anche lì sull'aborto e su tutti quelli che sono stati grandi, grandi successi della società civile argentina contemporanea, e se ci saranno maggioranze parlamentari e soprattutto quali saranno i sondaggi. Diciamo, la popolazione argentina è indubbiamente avanti su molti temi, quindi probabilmente la battaglia contro l'aborto potrebbe ritorcersi contro Milei. Ci sono altri temi che secondo me sono molto più per lui saranno molto più semplici, altre battaglie più semplici da combattere, come quella contro il kirchnerismo, la corruzione della classe politica e via discorrendo. Probabilmente l'aborto potrebbe essere un autogol, però anche lì bisogna capire quali saranno i ministri e dunque quali saranno i lineamenti del nuovo governo, ma ripeto, per tutto questo bisogna aspettare l'11 dicembre.
Benissimo, io ringrazio tanto Camillo Robertini, ricordo ricercatore presso l'Università Nazionale Generale Sarmiento, magari ci sentiremo a dicembre o più avanti per capire un po' meglio cosa sarà di questo nuovo governo, che per il momento ci sono più domande che risposte, giusto Camillo?
Esattamente, io penso che hai avuto una sintesi molto corretta. Per il momento ci sono molte illazioni, molte domande e poche risposte, pochi dati da analizzare, quindi come dire, bisogna stare a guardare, sperando che nel frattempo l'economia argentina e l'Argentina stessa reggano.
Sicuramente. Grazie, alla prossima, Camilo.
Grazie a voi.
Riprendiamo con questa edizione di Latinoamericando, e uno dei punti che preoccupa di più è la possibilità che le tante conquiste che hanno fatto gli organismi di diritti umani, ma anche le donne, finiscano nel nulla, si torni indietro. Per parlare su questi punti, e che sono contento di ridare il benvenuto a Gabriela Ibarzabal Bustos. Gabriela Ibarzabal Bustos, buonasera e bentornata a Latinoamericando.
Buonasera, tante grazie. Grazie a voi di avermi chiamato.
Grazie mille a te per rispondere alla nostra chiamata. Maria Gabriela è docente, da poco che è andata in pensione, però è anche un'attivista sindacale per i diritti delle donne. Allora, la prima domanda che vorrei farti, Gabriela, è cosa potrebbe succedere con le tante lotte che hanno fatto le donne a favore dell'aborto, per i propri diritti? In cosa può finire una volta che Javier Milei si insedie alla Casa Rosada?
Bene, bueno, una delle prime dichiarazioni che ha fatto proprio è stata legata proprio al diritto all'aborto, che è un diritto, diciamo, da noi regolato per legge, che in forma abbastanza graziosa è stata una legge erogata proprio durante il governo di Macri, così che teoricamente doveva essere protetta, invece diciamo a voce molto alta ha detto che la prima cosa che vuole fare è questa cosa di abolire l'aborto, sebbene è anche vero che non la tiene così facile perché è una legge e per questo non può, diciamo, un decreto presidenziale cancellare algo che è stato legislato per il Congresso, per tutte e due le Camere, con un'amplissima discussione. E il Congresso credo che io che sarà la chiave di tutto questo processo che si sta aprendo dal 10 di dicembre per i prossimi 4 anni, visto che sebbene Milei è stato eletto presidente con l'appoggio di Juntos per il Cambio, non ha la maggioria nel Congresso, né nella Camera dei Deputati né nella Camera dei Senatori, ma fondamentalmente non arriva ai 2/3 che deve avere per derogare leggi così importanti come queste, che sono state amparate alla onda della lotta.
Anche se si tratta l'Argentina di una democrazia presidenziale, tuttavia per molte leggi c'è bisogno di passare inevitabilmente dal Parlamento. Ha bisogno di un sostegno Javier Milei che al momento non ce l'ha.
Esattamente, tu devi pensare, diciamo, che in questo momento le Camere dei Deputati, per esempio, ha 350 banche, dei quali diciamo, i partiti filo peronisti hanno 108 banche, e loro, diciamo, Juntos per il Cambio in questo momento ha 93 banche, e invece Javier Milei solo 37. Così che la prima minoranza, che sarebbe che teoricamente quella che dovrebbe liderare il Congresso, dovrebbe essere peronista. Infatti in queste ore c'è molta discussione in relazione a chi lidererà la presidenza della Camera dei Deputati, perché lì si presenta un problema che darà, diciamo, l'andazzo di tutta la situazione argentina per i prossimi 4 anni, che il congresso non sarà sicuramente de Milei per fare queste cose. Per esempio, non potranno Juntos por el Cambio e Milei insieme frenare processi, per esempio, come potrebbe essere un giudizio politico, per quel, diciamo che si potrebbe chiedere, perché? Perché loro non arriverebbero ai due terzi della Camera dei Deputati, per esempio. Così che sarà una, un governo molto, con molta negoziazione, ma fondamentalmente la temperatura dovrà essere anche marcata per il peronismo, che avrà una importanza fondamentale, visto specialmente l'esperienza che abbiamo avuto durante il governo di Macri, di Maurizio Macri. Perché? Perché il peronismo al momento della elezione di Macri si è sciso e ha dato fondamentalmente una parte importante dell'appoggio che ha permesso a Macri fare alcune delle cose terribili che ha fatto, come l'indebitamento per 100 anni con un debito esterno che ancora oggi non si riesce a capire dove lo hanno messo, ma di sicuro starà in qualche banca in Svizzera.
Per tornare al discorso delle lotte femministe, i gruppi femministi mm-hmm. sono riorganizzati, hanno fatto un'idea di come potrebbero reagire ad un eventuale intento di abolire con le leggi dell'aborto, per esempio?
Guarda, in questo momento diciamo è tutto un po' nella nuvola. Evidentemente tutti i settori della lotta popolare sono usciti a dire che prenderanno le strade, diciamo, per continuare la lotta, a cui Junto per il Cambio molto celeremente ha risposto: noi siamo più di voi. E vendremo fuori con tutta la repressione che ci sia bisogno. Diciamo, questo è lo che in questo momento è in campo, sono tutte parole, però c'è molta, molta attesa e in certo senso anche la tranquillità di che, essendo delle leggi, non sarà un cammino facile, tranne che prenda delle rute non democratiche questo governo, che apparentemente non è quello che loro stanno, diciamo, dichiarando, no? Loro dicono sempre dentro del gioco democratico, dentro del gioco democratico, dentro del gioco democratico le leggi in Argentina si derogano in congresso. Così che in questo senso uno sarebbe, diciamo, un pochettino più coperto. Però di sicuro la repressione ci sarà, di sicuro, per esempio, ti dico, dentro del campo sanitario, in questo momento le donne che vogliono fare una interruzione della gravidanza molte volte hanno delle difficoltà, così come succede in Italia, per l'astensione a causa dei problemi di coscienza che possono avere, per esempio, i cattolici, no? In questo momento in Argentina è abbastanza difficile a volte fare un'interruzione nei tempi e nei termini della legge, proprio perché specialmente nell'interno dell'Argentina, nelle province, è molto più diciamo, la chiesa pesa molto di più che in la capitale, diciamo, che in la capitale federale.
Fino a quanti mesi può aspettare la donna prima di farsi l'intervento?
E tra i 2 mesi e mezzo e i 3, un po' come in Italia, diciamo. Però se tu prendi in conto, diciamo, quanto tarda una donna a capire che è incinta, eccetera, 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 diciamo, questi 3 mesi non sono tanti, perché poi devi trovare quel medico che ti autorizza la pratica. Voglio completare la idea. Questo sarà il punto, diciamo, che molti dei medici che sono contrari all'aborto, che fanno, diciamo, ostacolizzano la pratica, che è una pratica legale, che risponde ai diritti di tutte le donne, avranno più, diciamo, una piattaforma di difesa per poter profondizzare di più e non arrivare all'interruzione della gravidanza, per esempio. E sicuramente sarà molto più difficile a partire di adesso poter arrivare alla pratica in tempi. per esempio, questa è una delle cose che a me mi sembra che può essere, diciamo, abbastanza terribile. L'altra cosa che può rompere molto nel campo del femminismo è, per esempio, tutto quello che è legato agli asili, agli asili nidi in particolare, che è una legge che, sebbene sta, diciamo che in Argentina dai 45 giorni i bambini hanno il diritto di stare in un asilo gratuito, hanno già detto che non ci sarà la garantia, per esempio, per questi spazi. Sebbene loro dicono sì, è un diritto, ma in questo momento non abbiamo i soldi per poter mantenere questa cosa, così come questa mattina è venuto fuori in tutti i giornali che dicono gli impiegati dell'amministrazione pubblica hanno molte possibilità, per esempio, di non prendere la tredicesima dicembre. Così che, bueno, queste minacce loro sì le possono portare avanti, capisci?
È molto chiaro. L'altro punto che vorrei parlare con te, Maria Gabriela Varsaval Bustos, che ci parla da Buenos Aires, è cosa succede con i discorsi di diritti umani per quanto riguarda l'ultima dittatura militare. Perché c'erano minacce di fermare i processi contro i militari, contro i criminali della dittatura. Quante altre sono queste possibilità? Oppure magari sono parole che poi non avranno un riscontro nella realtà, no?
No, guarda, lì io penso che loro hanno molte più possibilità di portare avanti il loro progetto, che è quello della liberazione di tutti quei militari che sono stati giudicati per i delitti di lesa umanità. Perché? Perché sebbene ci sono delle leggi, diciamo, che proteggono, ci sono delle leggi molto molto importanti che non sono state dettate, erogate, si dice in Italia? Non mi ricordo. Erogate in Argentina, per esempio, non è proibito negare il genocidio che c'è stato. Per quello questi quasi continuamente dicono non ci sono 30.000 scomparsi. Loro si sono puntati negli 8.000 che sono stati iscritti nel primo governo di Alfonsín, che sono stati quelli 8.000 che, bueno, sono riusciti ad arrivare a queste dichiarazioni. Ma, per esempio, non lo so, mio marito è stato scomparso e non figura fra quelli 8.000. No. Perché? Perché molti all'inizio avevano persino paura di dire io sono stato scomparso, a me mi hanno sequestrato, ho subito dei danni per mani della dittatura militare, specialmente all'inizio. Così che, bueno, loro si basano in questa dichiarazione degli 8.000 per dire che in Argentina non ci sono state 30.000 scomparsi, e fondamentalmente si fanno forti, specialmente la nuova vicepresidente Villarroel, e nel fatto che dicono, bueno, ma i militari e quelli del campo della destra non hanno avuto gli stessi diritti di quelli della sinistra, perché tutti quelli che sono morti della nostra parte, nessuno è andato a cercare chi sono i colpevoli e non stanno facendo il carcere come quelli che, diciamo, che erano del campo militare o civico militare, che hanno appoggiato la dittatura de Videla. Quello sì è un vero problema, perché quello ha a che vedere di più con i giudici compiacenti. Già di fatto hanno tentato di liberare a tanti giudicati per esempio perché erano malati o per l'età o per diverse ragioni, no? In genere di origine della salute, tutte queste cose qua. C'è stata una lotta popolare molto 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 importante, con delle manifestazioni che sono state molto note, che hanno impedito che questa cosa si portasse avanti. Ma con un governo compiacente, con una vicepresidente che ha difeso i diritti di tutte queste persone, sarà molto più difficile evitare che quello succeda. Per esempio, di fatto no, noi ci aspettiamo che ci sia una repressione molto più mirata, molto più forte, perché molti di quelli che seguono Milei di fatto si organizzano in piccoli cerchi che sono di tipo con caratteristiche ben fasciste, non meno quelli quelli che hanno tentato hanno fatto l'attentato a Cristina Kirchner, dove ancora oggi non si sa bene bene cosa è successo, però che ci sono dei legami con la ultradestra, sia di Juntos per il Cambio che di Milei, è molto evidente. Invece è una causa che non avanza. Non avanza perché? Perché il potere giudiziale dell'Argentina è consone con quel tipo di ideologia.
Secondo te, Maria Gabriela, ci può essere una moderazione a parte di Milei una volta che si insedie alla Casa Rosada il 10 dicembre, oppure continuerà ad essere lo stesso Milei della campagna elettorale?
No, io penso che ha abbassato moltissimo i toni della voce, anche perché se non fosse per l'appoggio del macrismo, sicuramente Milei non sarebbe arrivato alla presidenza. Sicuramente ci sarà, diciamo, un aspetto. Ma di fatto Milei ha fatto la campagna parlando in contra della casta politica, dei ladri, eccetera, 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 ma non ce n'è neanche una figura di quelli che ha nominato per fare le segretarie d'educazione, di sanità, eccetera, 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 dei prossimi ministri, che non siano stati ministri o funzionari del governo, per esempio, di Carlos Menem e del proprio Macri. Così che non è che ci aspettiamo delle sorprese. Noi già sappiamo che cosa succederà quello che succede sempre: prenderanno più debito, ci metteranno più nel fango di quello che stiamo come Stato, come Paese, come popolazione, e non ci sarà nessuna soluzione, e continueranno a rubare come fanno sempre ogni volta, perché sono dei patti che si fanno con il Fondo Monetario Internazionale, che sono molto distanti di migliorare la condizione di un paese, ma bensì di migliorare l'economia di quelli che hanno bisogno di paesi succubi, come è il posto che ci ha dato l'Argentina, che è un paese in quel senso molto pericoloso, fondamentalmente perché se l'Argentina volesse, ha tutto per poter essere un paese completamente autonomo. A petrolio, a litio.
C'è il rischio che venga colpito il diritto delle donne, poi abbiamo parlato della dittatura. Ci sono altri diritti che sono sotto rischio?
Senz'altro. Senz'altro la sanità. La sanità che in Argentina è completamente libera e completamente gratuita, persino moltissimi dei medicamenti sono completamente gratuiti, in particolare per quei pensionati che sono i più poveri, che dipendono del PAMI, e l'educazione, dove si sta parlando di passare a un sistema che è completamente pubblico, sebbene loro continuano a dire l'educazione sarà pubblica, ma accompagnata dai voucher. Noi sappiamo che cosa vuol dire i voucher. Vuol dire passare al campo l'educazione al campo del privato. La stessa cosa succede con la sanità. Quando loro dicono non ci sarà più regolazione per mezzo dello Stato, per esempio, stanno dicendo non metteremo più una lira. E pensa te, per esempio, un malato, per esempio mio padre ha il cancro, un cancro che lo sta portando avanti benissimo con delle medicine che arrivano dagli Stati Uniti, che costano una cifra impossibile da solventare da noi come gruppo familiare. Uno dei pericoli è che, per esempio, non solventino, non si passi più alla gratuità delle medicine di tipo oncologico. E questo che significherà? Per migliaia di malati oncologici che dipendono di quelle droghe che arrivano dall'estero o che magari sono comunque fabbricate in Argentina, ma a costi altissimi, e che loro non potranno mai finanziarsi autonomamente. Significa dire, bueno, va bene, hai 90 anni, hai il cancro, hai già vissuto abbastanza, noi non ti paghiamo più una lira. È una cosa... Se te posso dire, a me è la cosa che più mi commuove in questo momento, il fatto di che si perda il sistema sanitario gratuito che abbiamo fino adesso. Anche per le dichiarazioni che stanno facendo. Loro dicono la prima cosa che bisogna sanare è il sistema fiscale e faremo tutto il possibile perché in quest'anno si facciano tutte le regolazioni come perché questa cosa succeda. E tra le cose, per esempio, dicono per pagare le imposte magari dobbiamo non pagare la tredicesima, non pagheremo la tredicesima, che non ci sia più investimento nella opera pubblica. Gli impiegati di Aerolíneas Argentinas vogliono mantenere la ditta, benissimo, le la regaliamo, facciano loro quello che vogliono, però non le diamo neanche una lira, così che stanno dicendo la chiudiamo. Bueno, così per i treni, per esempio, in Argentina stiamo entrando nell'estate. Il modo più economico da viaggiare, che è 13 volte più economico che qualche altro mezzo di terra, per esempio il micro, il bus, tutte queste cose qua, è il treno. Ieri si sono messe alla vendita i passaggi e i biglietti di treno per tutta l'estate fino a febbraio, per andare alle città della costa, diciamo al mare. Al mezzogiorno di ieri già non c'erano più biglietti. Perché? Perché andare e tornare è possibile per un pensionato per 3.234 pesos. E invece si deve farlo in un pullman, in un micro, per esempio, deve spendere 42.000. Bueno, cose come queste che sino adesso, diciamo, permettevano alla popolazione più vulnerabile continuare a vivere con una certa qualità di vita, sicuramente verranno a meno. La situazione non è bella.
Ovviamente che qui a Latinoamericano continueremo a seguirla da vicino. Io ringrazio tanto Maria Gabriela Ibarzabal del Busto, una storica attivista politica e sociale. Grazie mille per la tua testimonianza e rimaniamo in contatto anche per il 2024.
Grazie a voi per poter darci la voce e la possibilità di che altri ascoltino quello che si sta succedendo a noi.
Sono le 20:15 minuti per chi ci ascolta in diretta, quindi con qualche ritardo, ma concludiamo con la puntata 902 di Latinoamericano. In questa edizione che l'abbiamo dedicato interamente all'Argentina per provare a capire almeno parzialmente cosa potrebbe succedere dal 10 dicembre quando si insiederà il futuro presidente Javier Milei. Prima ci siamo dedicati alla parte politica, della parte economica, della parte dei diritti con l'ultima intervistata, quindi abbiamo provato a capire l'Argentina di Milei in ogni aspetto. Se volete scriverci per criticarci, magari ci volete aiutare a migliorare questa trasmissione, magari con le vostre critiche potremmo correggere qualche errore o comunque qualcosa che vi è piaciuto probabilmente, lo potete fare in ogni caso a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Adesso sentiremo musica, questa è l'ultima diretta di oggi 23 novembre, questo se ci ascoltate in diretta. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Potete ascoltare musica, potete ascoltare dirette, potete ascoltare repliche di tutto e di più, ma se c'è una cosa che non sentirete in questa radio è la pubblicità. Perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, che è stato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.